Grazie, è stato certamente l'elenco delle cose che mi hanno detto. Vediamo se il numero delle domande, se aumenta il numero delle domande o il numero delle risposte con l'intervento di Lucrezia Reichen.
Grazie Carlo descrizione di questo 1 anno e mezzo, quanto è stato, insomma, di questo comunque grande lavoro che hai fatto. Per l'Italia credo che ci sono molti spunti di riflessione nel tuo intervento, intanto direi la prima osservazione è che mi sembra ci siano delle buone notizie, e questo è quello con cui tu concludi, ma leggendo appunto gli appunti che mi hai mandato, mi sembra che the big message è buone notizie, perlomeno così sembra ascoltandoti e leggendo il testo. Il processo di diminuzione della spesa è stato avviato, si è fatto molto, hai dato i numeri. Al netto delle pensioni siamo a una riduzione dal 2009 al 2013 del 12,5 in termini reali sul debito della spesa pubblica primaria. Non solo le quantità, ma anche il processo di riforma della pubblica amministrazione, maggiore trasparenza, o comunque il processo che porterà a maggiore trasparenza avviato, e anche il processo che porterà a una gestione mobile del personale. Naturalmente parli anche di ostacoli e fai una classificazione di questi ostacoli. Io non voglio entrare nei dettagli anche perché francamente non ne so, cioè non è la mia materia, però vorrei prendere uno o due spunti delle cose che tu hai detto. Una cosa molto importante secondo me è di capire la strategia. Per quale ragione vogliamo diminuire la spesa pubblica? Io credo che nel dibattito italiano, soprattutto per chi come me sta fuori, molto spesso non si capisce di che si sta discutendo. E ci sono molte ragioni per cui si vuole diminuire la spesa pubblica, ma non, diciamo, se non sono tutte necessarie, comunque sono frutto di una decisione politica, possono essere differenti posizioni, eccetera. Alcuni possono pensare che diminuire la spesa pubblica è una cosa buona di per sé, perché un'economia più efficiente è un'economia in cui c'è meno intrusione dello Stato, per esempio. Però naturalmente immagino che su questo punto non tutti sono d'accordo, insomma comunque ci sono varie società diverse nel mondo occidentale maturo che si sono organizzate in modo diverso, e l'efficienza non sembra essere necessariamente legata all'intrusione dello Stato. La seconda ragione è tutta italiana, invece noi dobbiamo diminuire la spesa pubblica perché abbiamo già un'imposizione fiscale molto alta e un debito molto elevato, quindi abbiamo un problema di rientro del debito, quindi che è un obiettivo molto particolare, è un momento di consolidamento di bilancio, per cui per stabilizzare il nostro debito abbiamo bisogno, ci sono solamente due vie, o si aumentano le tasse. Cosa che se mi sembra che siamo su questo siamo tutti d'accordo, arrivati già ad un'imposizione fiscale molto alta anche rispetto ai nostri peer, quindi la via naturale è quella di diminuire la spesa. E la terza ragione invece di dire vabbè, a spesa pari cambiamo la composizione, rendiamo la macchina dello Stato più efficiente. Questo mi sembra che è stato anche uno dei grossi obiettivi del tuo lavoro, è quello di portare più efficienza nella spesa, cioè oltre. Però diciamo, questo è ancora una terza cosa. Infatti tu poi quando parli di disponibilità dici sì, molto è stato fatto, si è diminuita la spesa, però si è anche aumentata. E dobbiamo essere contenti o scontenti di questo? Cioè, credo che sia importante per la chiarezza del dibattito dividere queste tre cose. Vogliamo meno Stato perché vogliamo meno Stato, vogliamo cambiare la composizione o vogliamo semplicemente occuparci della sostenibilità del debito? Io credo che se partiamo da lontana, dov'è l'anomalia italiana? L'anomalia che ci porta addirittura a nominare un commissario? Secondo me le anomalie italiane sono due. La prima sicuramente non è il rapporto spesa pubblica PIL. L'Italia è più o meno nel mezzo nei paesi con reddito pro capite simile. Abbiamo un rapporto di 50,6, mi pare gli ultimi numeri, la Francia 56,6, la Danimarca 59,5, i Paesi Bassi sono più o meno come noi, abbiamo un debito pubblico, una spesa pubblica su PIL che è più grande di paesi come il Portogallo, la Spagna e l'Irlanda, però appunto è simile a quello dei Paesi Bassi, è più alta della Germania, però effettivamente se escludiamo le spese per interessi, lo scarto tra noi e la Germania è abbastanza piccolo, mi pare che sia intorno ai 2 punti, se consideriamo le spese di interessi sono più o meno 5 punti, insomma non è una differenza, diciamo, che ci rende particolarmente strani, insomma siamo più o meno lì. Quindi l'anomalia secondo me non è questa, l'anomalia è il debito, l'anomalia è il fatto che noi abbiamo non solo un debito che è oltre il 135% rispetto al PIL, ma è anche un debito che sembra essere non stabilizzato, che continua a crescere, e quindi da qui la necessità del consolidamento. Quindi mi domando se appunto questa improvvisa necessità e fretta di chiamare un commissario nel mezzo della crisi del debito europeo non sia stata in realtà dettata da questo tipo di motivazione, che quindi voglio dire immagino che orienti il lavoro anche in una maniera un pochino diversa. E lì arriviamo alla seconda anomalia. Se il problema è occuparsi di questo problema del consolidamento di bilancio in una situazione in cui il debito è fuori, cioè non è in regione di stabilità, andiamo a vedere la composizione della spesa. E lì vediamo la seconda anomalia italiana, che è la spesa previdenziale. Cioè in Italia la spesa previdenziale è oltre il 15% rispetto al PIL, contro più o meno un 12% nella zona dell'euro, un 10.8 in Germania, e questa è anche maggiore anche se la consideriamo al netto delle tasse. Le pensioni sono il 32% della spesa pubblica, il 36% al netto degli interessi. Quindi queste sono le cose grosse. Quindi diciamo, nel valutare complessivamente l'operato di te come commissario, del prossimo commissario, o di quello che succederà dopo, io credo che comunque bisogna distinguere le cose piccole dalle cose grandi, e questa è la cosa grande, e effettivamente lì sono stati fatti dei progressi. La riforma Fornero è stato un enorme passo avanti, ma non solo, insomma, Amato, Dini, Fornero, tutto un insieme di riforme che hanno portato in effetti a stabilizzare questa spesa, per cui noi siamo uno dei pochi paesi in Europa che nel 2060 andremo a una diminuzione della spesa previdenziale, non a un aumento, a differenza della Germania che invece ha una spesa previdenziale più bassa, però non sostenibile, cioè in crescita. Però i contributi rimangono molto elevati e la ragione è perché in realtà l'eredità del sistema retributivo in Italia è ancora molto alto, mi sembra che il 98% sia ancora dentro il retributivo, c'è una grande differenza tra le prestazioni e i contributi versati, questa maggiorazione, e questo è un enorme problema perché spiazza altre forme di spesa pubblica, per esempio spesa pubblica sociale, perché porta ad un'elevata contribuzione sul lavoro, per il lavoro dipendente l'aliquota previdenziale è il 33% della retribuzione lorda, questo naturalmente porta a perdere competitività, ha un effetto sull'occupazione, e poi perché è una cosa ingiusta, ha un effetto redistributivo, sicuramente una cosa che penalizza i giovani a favore di chi ha beneficiato del sistema retributivo, incluso fino alla mia generazione. Quindi questa differenza, questa maggiorazione è alla spesa della collettività. Questo pezzo di spesa è molto grosso e è un po' come un cadavere nell'armadio. E se ne parla, immagino questa non è al centro, anche tu hai detto questa non è al centro dell'operazione della spending review, però senza intaccare questo problema, il problema del rientro del debito rimarrà ad angosciare i nostri sogni. E qui arrivo alla conclusione di questo primo pezzo del mio commento. Il problema di intaccare questa cosa qui è un problema eminentemente politico e probabilmente anche non risolvibile, perché prima di tutto non si sa, immagino da quanto ho capito non ci sono i dati esattamente, soprattutto per quanto riguarda la parte delle pensioni pubbliche, di chi ha contribuito di più rispetto a quanto non ha recepito, eccetera, E poi perché queste pensioni, nonostante ci sia questa ingiustizia, se volete, però sono anche molto basse, quindi molto difficilmente intaccabili senza creare un problema di tipo politico, di tipo di coesione sociale, eccetera. Quindi questa è una cosa che secondo me non si toccherà mai. Quindi noi questo problema della spesa pubblica ce lo avremo sempre, diciamo, in modo anomalo rispetto ai nostri peers, perché finché la mia generazione non arriverà alla tomba, praticamente, ma neanche la mia, ancora lo penso. Ok, quindi vabbè, questa è la prima anomalia. Quindi mi pare che nel dire perché dobbiamo occuparci di spesa, dovremo essere chiari su questo obiettivo. Ora, il secondo punto è invece le ragioni per cui tu sei stato chiamato. No? Effettivamente io in un'intervista a Repubblica all'epoca dissi: ma perché abbiamo bisogno di un commissario? Abbiamo tutte le strutture in piedi, abbiamo la ragioneria dello Stato, ma abbiamo anche un management della cosa pubblica che si può anche autovalutare, che può darsi degli strumenti di controllo della spesa. Quindi qui c'è un altro tipo di anomalia che evidentemente per qualche ragione, di cui vorrei capire fare l'analisi socio-antropologica, si ha la sensazione che appunto ci sia un'enorme inefficienza nel come lo Stato spende. Nonostante appunto nei numeri, nelle medie, noi non siamo così anomali rispetto agli altri, a parte le pensioni, siamo abbastanza simili agli altri. Però evidentemente siamo anche più inefficienti, questo vorrei avere un benchmark per capire quanto siamo più inefficienti di paesi simili a noi. Ho l'impressione che questa inefficienza sicuramente c'è, ma non è una cosa che cambia i grandi numeri, e quindi stiamo parlando comunque di cose relativamente piccole. Allora, ora tu te ne vai, hai sicuramente aumentato l'attenzione pubblica sull'importanza della spending review, però è chiaro che a regime, come tu stesso dici, abbiamo bisogno di costruire delle istituzioni che avranno probabilmente bisogno di occasionali interventi esterni di valutazione, ma che sostanzialmente dovranno reggere sulle proprie gambe. E quindi vogliamo maggiore trasparenza dei processi, monitoring, performance budgeting, le cose che tu proponi. Ora, che tipo di ostacoli ci sono? C'è l'ostacolo a cambiare quella cosa lì delle pensioni e a intaccare questa ingiustizia della maggiorazione tra contributi e erogazioni pensionistiche? È una cosa molto complicata e minimamente politica. L'ostacolo della resistenza del management della cosa pubblica mi sembra... Francamente non riesco a capire queste difficoltà enormi, cioè voglio dire, ci saranno sicuramente limiti culturali, una burocrazia potente ed arroccata sui suoi privilegi, però insomma sono cose che mi sembrano risolvibili. Per qualche ragione da tanto tempo in Italia se ne parla e non si riesce a risolvere. Però anche se vogliamo parlare di ostacoli, queste sono cose, due cose di entità e di molto diverse, che vanno affrontate con strumenti molto diversi. Una cosa, nella prima, si tratta appunto di ridistribuire il reddito, è uno tsunami dal punto di vista, diciamo, della coesione sociale di questo paese, insomma, cioè ci vorrebbe un nuovo patto della nazione, come dice Renzi, per poterlo affrontare. Invece su questa seconda cosa, ma insomma, è una questione di efficienza, è roba da business school, insomma, cioè non io che insegno la business school, perché se no c'è l'imperpino dalla mattina alla sera. Però ecco appunto, sicuramente abbiamo bisogno di fare queste cose, abbiamo bisogno di uno Stato più moderno, però appunto non mi pare che questa sia l'anomalia principe dell'Italia. Cioè l'anomalia principe dell'Italia è questo peso del debito e questo peso della spesa previdenziale, con questo particolare schema distributivo che penalizza enormemente la parte più giovane della nostra società.
Nicola.